Benvenuti carissimi. Il tema generale dei nostri ritiri quest'anno è il seguente: Dio salva ogni uomo, salva tutti. E la sua salvezza è un dono gratuito. Noi siamo salvati non per i nostri sforzi, per i nostri meriti, ma per la sua grazia. Di questo dono incommensurabile siamo responsabili. Cioè, cerchiamo di non sciupare questa grazia, ma di vivere intensamente questa grazia della salvezza. All'interno di questo tema generale di quest'anno, accostiamo quest'oggi un tema specifico che appunto si inserisce in questo argomento. Cioè, accostiamo quest'oggi una parabola che Gesù racconta ai suoi discepoli mentre è in cammino verso Gerusalemme. Durante il cammino verso Gerusalemme, Luca ci dice che Gesù ha dato agli apostoli degli insegnamenti, ha fatto delle catechesi, appunto per insegnare ai discepoli come diventare discepoli, come anche loro camminare verso Gerusalemme, verso il dono totale di sé. Sappiamo che Gesù è in cammino verso Gerusalemme perché sta appunto donando la sua vita. È in cammino verso quel luogo, Gerusalemme, dove darà la sua vita per noi. Insegna anche ai suoi discepoli come diventare dono per gli altri. E in questo cammino Gesù racconta varie catechesi, varie parabole. Per esempio racconta la parabola degli invitati alla cena. Il banchetto è pronto, il banchetto per le nozze del figlio è pronto, venite alle nozze, venite al banchetto. Ma ciascuno campa delle scuse, chi ha comperato un campo, chi ha comperato dei buoi, chi ha preso moglie, non ha tempo. Però un'altra volta. Altra parabola, la parabola della misericordia, la triplice parabola della misericordia, la pecora smarrita, la moneta perduta, il figliol prodigo, o padre misericordioso. Terza parabola, l'amministratore infedele, colui al quale Dio, il padrone, ha affidato i suoi beni, perché li gestisse bene, ma questi beni, queste grazie, questo amministratore le ha gestiti male, commettendo ingiustizie contro i dipendenti del padrone, contro i servi, e sfruttando i beni che Dio gli ha dato, e li sfrutta usandoli male. La quarta parabola è quella di oggi, cioè Lazzaro e ricco e pulone. Ma che c'entra poi Lazzaro e ricco e pulone con questo tema della salvezza offerta a tutti e della nostra responsabilità? Dei beni che Dio dà in sovrabbondanza e che noi siamo chiamati a usare bene questi beni. Beh, leggiamo il testo, poi capiremo che senso ha questa parabola. Appunto, parabola che Gesù racconta come quarta parabola, come quarta catechesi, per insegnarci a come essere discepoli, a come fare di noi stessi un dono per gli altri, cosa preziosa e donata agli altri. Cioè un vivere per gli altri. Ecco il testo. È sempre Luca che ci racconta queste cose. Ed è Luca, l'unico evangelista, che ci racconta questa parabola del ricco e pulone. Forse per lui e per la sua comunità era una parabola molto significativa. Ecco il testo. Da prima c'è il contesto, poi alcuni insegnamenti, poi questa parabola. I farisei che erano attaccati al denaro ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Dunque Gesù in cammino verso Gerusalemme lo seguono i discepoli, ma anche parecchi farisei, i quali pure ascoltano questi insegnamenti, però loro, essendo attaccati al denaro, si facevano beffe di lui. E Gesù disse loro, ai discepoli e ai farisei, e anche a noi: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. E un altro insegnamento: la legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno si sforzi per entrarvi. Terzo insegnamento: è più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge. Quarto insegnamento: chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. Dunque Luca raccoglie qui quattro insegnamenti, forse dettati da Gesù in diversi contesti. Luca li mette insieme qua come riassunto di ciò che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli per essere veri discepoli. A questi quattro insegnamenti aggiunge Luca questa parabola che Gesù racconta come conclusione. C'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di lino finissimo e ogni giorno banchettava lautamente. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso e coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quegli replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti sarà da loro, andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dei morti. Parola del Signore, gloria a te, o Cristo. Ecco, Luca, che è l'unico a raccontare questa parabola di Lazzaro e di Enrico e Pulone, premette a questa parabola conclusiva quattro piccole frasi che riassumono quattro grandi insegnamenti. Insegnamenti che Gesù ha dato ai discepoli appunto per insegnar loro a diventare veri discepoli. faccio notare che al seguito di Gesù ci sono, oltre ai discepoli, anche i farisei, i quali pure ascoltano queste parole. Ma, precisa Luca, essendo attaccati al denaro, idolatrando il denaro come loro Dio, si fanno beffe di queste parole. Compatiscono Gesù, perché dice sciocchezze, cose che non stanno né in cielo né in terra. Loro sì che sanno che cosa vale, e per loro la ricchezza, il potere, l'essere al centro vale più di qualunque altra cosa. Gesù dice a queste persone, ai discepoli e ai farisei: voi siete di quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Che vuol dire? L'uomo di solito ritiene cosa importante mettere al centro il proprio io, essere esaltato, presentare di sé una bella immagine, perché si è rispettato, magari anche temuto, comunque perché abbia un nome, sia qualcuno e sia riconosciuto dagli uomini come qualcuno. I farisei erano abilissimi in questo, non per nulla amavano i primi posti nelle sinagoghe e nei pranzi, per essere appunto rispettati e venerati in quanto i primi in chiesa a pregare, e poi essere salutati, omaggiati, in quanto appunto occupavano i primi posti nei pranzi, dove si invidono persone importanti che hanno potere, che contano. Dice Gesù: ecco, voi siete di quelli che si ritengono giusti, salvati, impeccabili, rispettabili davanti agli uomini, perché la vostra immagine si impone all'attenzione degli altri. Ma attenti, Dio guarda non alla vostra immagine, non al vostro mettervi in mostra, Dio guarda ai vostri cuori, alle vostre intenzioni, a ciò che c'è dentro di voi. E attenti che molto spesso ciò che voi esaltate come cosa importantissima, per Dio è cosa abominevole. Mentre ciò che per voi è di secondaria importanza, le vostre intenzioni, il vostro cuore, Dio guarda questo. Il vero discepolo è colui che ha buone intenzioni. Che sente del profondo del suo cuore, che non bada all'immagine ma alla verità della sua vita. Il vero discepolo è colui che bada più al giudizio di Dio, che guarda i nostri cuori, più che non all'impressione, al giudizio degli uomini, che si accontentano di ciò che appare. E parecchie volte nella Bibbia si dice che Dio guarda i nostri cuori, le nostre intenzioni, perché da lì nasce il bene o il male. Da un cuore malvagio o da un cuore buono, da intenzioni sane o da intenzioni meschine. Secondo insegnamento: la legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunziato il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi. È un riassunto molto molto breve, molto schematico, di un discorso più ampio che che Gesù ha fatto e che Matteo, ecco, presenta in forma molto più sviluppata. Disse una volta Gesù, lo leggiamo in Matteo: in verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il Battista, tuttavia il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni del Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti si rimpadroniscono. La legge e tutti i profeti infatti hanno profetato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, quegli è l'Elia che deve venire. Finora ci si è accontentati di seguire la legge e i profeti, ma chi segue me e vuole entrare nel regno dei cieli deve passare per la porta stretta, e questo comporta sforzo, comporta impegno, comporta una scelta coraggiosa, perché anch'io mi sto recando a Gerusalemme con il volto duro. So che è un cammino faticoso, è una scelta che mi costa, non la faccio a cuor leggero. Ebbene, se vuoi entrare nel regno dei cieli, devi metterci l'impegno, devi sforzarti, devi entrare per questa porta stretta che appunto ti obbliga ad abbandonare ogni cosa che ti appesantisce, che ti è di ingombro. Terzo insegnamento: è più facile che passi dal cielo alla terra anziché cada un solo trattino della legge. Cioè, rispettate tutta la parola di Dio, non soltanto quella che vi conviene, non soltanto quella che voi capite, ma cogliete ogni parola di Dio, ogni volontà di Dio, anche quella che voi non capite o non vi fa comodo. Perché chiunque ascolta la parola e la mette in pratica, ogni parola e ogni parola mette in pratica, costui ha in sé la vita. Il vero discepolo è colui che si fida sempre di Dio, che ascolta sempre la sua parola, che non lascia cadere nessun iota, nessuna piccola parola, perché tutto per lui è importante, perché è parola di Dio. Questo comporta grande fiducia, perché tu non sempre capisci ciò che Dio ti dice e non sempre condividi il piano di Dio, ma tu fidati. Anche se i suoi pensieri non sono come i tuoi pensieri, anche se le sue vie non sono come le tue vie, se tu ti fidi, tu accogli i suoi pensieri e accogli e segui la sua via. Così ha fatto Maria. Che cosa avrà capito Maria di quell'annunzio dell'angelo? Quell'annuncio riguardava un fatto mai successo fino ad allora. Per intervento di un Dio di cui mai si è conosciuto una simile efficacia, questo tipo di intervento, lo Spirito Santo ti adombrerà e tu avrai un figlio, lo chiamerai Gesù. Egli sarà. Eppure Maria, benché non capisca queste cose, non poteva capirle, si compie in me ciò che tu hai detto. Io mi fido di te. Diventi fatto, diventi storia ciò che tu hai detto. La tua parola si faccia carne in me, si realizzi in me. Ti accetto in tutto ciò che tu hai detto. e Maria così facendo diventa la vera discepola. Ecco, non passerà neppure uno iota o un segno della legge senza che tutto sia compiuto. Si compie in me la tua parola, ogni tua parola. Mentre il cattivo discepolo ascolta la parola, poi sceglie che cosa prendere, che cosa buttare. Oppure se questa parola non gli fa comodo, la interpreta, la annacqua, la adatta alle mie esigenze. No, ma Gesù voleva dire così. E in tal modo io strumentalizzo la parola di Dio. E al posto che essere io immagine di Dio, diventa Dio immagine, riproduzione di ciò che io penso, di ciò che io sono. Quarto insegnamento. Chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Chi sposa una donna ripudiata dal marito, commette adulterio. Fa riferimento in forma molto riassuntiva, molto stringata, a un insegnamento, a un dibattito che c'è stato tra Gesù e i farisei, molto più ampio. E che appunto Matteo ci ricorda. Allora gli si avvicinarono alcuni farisei per metterlo alla prova e gli dissero: è lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Gli obiettarono: perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e mandarla via? Mosè ci ha permesso di ripudiare la moglie per qualsiasi motivo. E Gesù rispose loro: per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare la vostra moglie, ma da principio non fu così. Perciò vi dico, chiunque ripudi la propria moglie, se non in caso di concubinato, e ne sposa un'altra, commette adulterio. Qual è il messaggio che io colgo da questo rimando a un insegnamento? Ecco il messaggio, che nella relazione coniugale, che nella comunità, nella famiglia, nella parrocchia, nel gruppo dei tuoi collaboratori o colleghi di lavoro, cioè in questa relazione interpersonale, coniugale o comunitaria o familiare, si esprime la verità del cuore o la durezza del cuore. È in comunità che ci si accorge se tu sai accogliere o se rifiuti quando questa persona ti è scomoda per un qualunque motivo. È nelle tue relazioni interpersonali che ci si accorge che cuore hai, se sai donarti o se sai fare i tuoi interessi, per cui prendi quando ti garba e allontani, rifiuti, rimandi via quando questa cosa ti è di ostacolo o ti mette in crisi. Il ripudio e il divorzio avviene in ambito coniugale, come in ambito familiare, come in ambito comunitario, come in ambito parrocchiale, eccetera. Il ripudio e il divorzio sono segni di avarizia, di egoismo. Mi tengo questa persona per me finché mi garba, finché è a mio servizio, quello poi mi è di ostacolo. Sono segni di un cuore che non ama alla maniera di Dio, che si dona a tutti in qualunque situazione, che non ama con il cuore stesso di Dio, ma che ama secondo le convenienze umane, le quali possono cambiare. Perciò posso passare dall'accoglienza al rifiuto in base alle convenienze umane. mentre Dio mi accoglie e si dona a me anche mentre sono peccatore. È tutt'altro comportamento. Dopo questo rimando molto succinto a quattro grandi insegnamenti, ecco, Gesù racconta questa parabola come un compendio, una conclusione di questa sua catechesi in cammino verso Gerusalemme. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma soltanto i cani venivano a leccare le sue piaghe. Qui ogni parola diventa un messaggio. Un povero, di nome Lazzaro, ma per noi il povero non vale nulla, perché non possiede nulla. Eppure per Gesù questo povero ha un nome, ha una dignità, è qualcuno, di nome Lazzaro. Perché per l'ebreo il nome indica la dignità della persona, indica la sua missione, egli vale per questo. Dio infatti ci chiama per nome e ci conosce per nome, riconosce la nostra dignità. Lo chiamerai Emanuele, Dio con noi. Lo chiamerai Gesù, Dio salva. Ecco il senso del nome. Indica ciò che è la tua missione, ciò che tu sei. Ecco, questo povero, che agli occhi degli uomini, in quanto povero, non ha nessuna dignità, perché non possiede nessun bene, è povero. Invece agli occhi di Dio questo povero, anche se povero, ha un nome, ha una dignità, Lazzaro. Lazzaro è la contrazione del nome di Eleazzaro, che vuol dire Dio aiuta, Dio ti ha aiutato. Che questo povero, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla tavola del ricco, ha come unica compagnia benefica i cani che gli leccono le ferite, purificandolo, guarendolo, eccetera, e che questo povero in queste condizioni si chiami Lazzaro, cioè il segno che Dio ti vuole bene, Dio ti aiuta, Dio ti ha aiutato. È un controsenso. Come può costui chiamarsi Lazzaro, Dio ti aiuta, se sei in queste condizioni? Se Dio veramente ti avesse aiutato, non saresti in queste condizioni. Ma questo povero, che è in queste condizioni, si chiama Lazzaro. È la persona che Dio utilizza per dimostrare che Dio aiuta ogni persona. È chiaro che se il ricco Epulone avesse condiviso le sue ricchezze con questo Lazzaro, con questo povero veramente avrebbe testimoniato di essere stato aiutato da Dio attraverso la condivisione di questo ricco. Purtroppo questo ricco non sgancia nulla, per cui non consente a questo povero di essere testimonianza di come Dio ha cura degli uomini, ha cura del povero che lo invoca. Dunque è per colpa del ricco che il nome Lazzaro diventa un nome che è una presa in giro, perché non può quest'uomo in queste condizioni testimoniare che Dio veramente ha cura del debole. Di lui non ha avuto cura, perché il ricco non si è fatto tramite di Dio nell'avere cura del prossimo. Questo povero, che si chiama così, doveva indurre il ricco, o il ricco, sapendo che questo povero si chiama Lazzaro, appunto, doveva sentirsi richiamato al dovere di dimostrare che veramente Dio ha cura del povero, ha cura dell'uomo. Rendo l'idea. Perciò il comportamento egoistico del ricco è stata una bestemmia contro Dio. Ecco come tu, Dio, hai cura del debole. Lo lasci in queste condizioni. Ma che Dio ama? Dunque Dio fa bella figura, Dio si mostra per ciò che è, attraverso anche la mia testimonianza. Perché Dio è provvidenza attraverso me che provvedo a te. Dio si serve degli uomini per far del bene agli uomini. Così come Dio, appunto, si è dimostrato Padre attraverso il volto di Gesù, che è la incarnazione e la storicizzazione di Dio. Dio si è mostrato in quest'uomo Gesù, perché fosse evidente a tutti, sperimentabile per tutti, che Dio è fatto così. Chiunque guarda me, vede il Padre, perché in me opera il Padre. Purtroppo in questo ricco, per colpa di questo ricco, Dio non ha potuto operare ed essere provvidente nei confronti di Lazzaro. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, giaceva alla sua porta, era stato gettato lì alla sua porta. Quanto pare allude questo verbo, gettato lì, al fatto che i suoi parenti ogni mattina trascinano lì il loro parente povero, questo povero Lazzaro, lo buttano lì alla porta del ricco, perché poi ci pensa il ricco a sfamarlo, a mantenerlo. È come quando, insomma, il marito porta a sua moglie Zingara qui sulla piazza della chiesa, no? Perché poi possa raccogliere le offerte da tutti i fedeli, e poi la sera la scarrozza di nuovo a casa, per poi ributtarla lì sulla piazza della chiesa il giorno seguente. Ecco, mi immagino un po' questa. Quest'uomo non soltanto è rifiutato dal ricco, è anche rifiutato dai suoi parenti, è buttato lì. Eppure quest'uomo, appunto, dovrebbe testimoniare con la sua vita che Dio ama, che Dio ha cura dell'uomo. È chiaro dunque che sta a tutti noi, non soltanto il ricco ma anche i parenti, dimostrare che veramente Dio attraverso noi ha cura del povero, ha cura dell'uomo. Per cui non posso io ricco continuare ad essere egoista, e non posso io parenti continuare a buttarlo lì, perché con il mio egoismo e con il mio buttarlo lì, lavarmi le mani, scaricarlo sugli altri, impedisco a Dio di dimostrare ciò che Lui è. Io commetto una bestemmia, perché parlo male, testimonio male di Dio, presento di Dio un'immagine contraria, negativa. Questo ricco, mi si dice, è veramente una persona ricca. C'era un uomo ricco che vestiva di porpora e di lino finissimo e ogni giorno banchettava lautamente. È un ricco che sta facendo sfoggio, in modo anche sfacciato, in modo anche disgustoso, della sua eccessiva ricchezza. Lui veste abiti firmati tutti i giorni vestiva abiti di porpora e di lino finissimo. Non soltanto banchettava in certe circostanze particolari, matrimonio, un battesimo, non so che cosa, ma banchettava lautamente, sovrabbondantemente ogni giorno. Sta ostentando in modo sfacciato, in modo quasi stomachevole, la sua eccessiva ricchezza. Però attenti che per gli ebrei la ricchezza è segno della grazia di Dio, della benedizione di Dio. Perché se Dio mi vuole bene, mi dà dei beni, mi dona una terra vasta e spaziosa, non un buco, vasta e spaziosa, dove scorre latte e miele, sovrabbondanza di cibo. Dio è abbondante nei suoi doni. E Dio parla bene dei suoi figli, del suo popolo eletto, lo benedice in quanto lo ricolma di doni, ricolma di doni, lo riempie di doni. Il ricco, che è colmo di doni, di ricchezze, è la testimonianza che Dio lo ha benedetto. Infatti è ricco. Solo che sta usando male di questi doni, perché ha accanto a sé un povero che è coperto di piaghe e che non ha di che mangiare. Ora, sempre la ricchezza che Dio dona all'uomo, la dona a beneficio di colui al quale dona la ricchezza, ma anche a beneficio delle persone che stanno attorno a questa persona benedetta. Cioè noi siamo strumento di salvezza per gli altri. Dio sceglie un popolo eletto, gli ebrei, per scegliere e prediligere e salvare tutti i popoli. Dio sceglie una persona, Abramo, perché diventi padre di molte genti. Dio sceglie una persona, Mosè, perché attraverso lui possa dare libertà a tutto il popolo. Per cui il bene non è soltanto a beneficio del destinatario, ma di tutta la comunità. Do dei beni a te affinché attraverso te possa beneficare tutti i tuoi fratelli, perché io sono padre sia di te che di loro. Sono il vostro unico padre, comune padre. Infatti il dono, il carisma, deve poi essere messo a servizio, deve diventare un ministero, a servizio di tutta la comunità. Il carisma io te lo do, non perché tu possa esaltarti e gongolarti per questo carisma. Io sì che valgo, io sì che sono qualcuno. Ho questa capacità, questo carisma. No, tu il carisma devi metterlo a frutto, metterlo a servizio, farlo fruttificare perché tutti possano attingere a questo tuo dono, che è il dono che io ho dato a te per tutti. Ricordi quel ragazzo che aveva alcuni pani e pochi pesci in tasca? Quanti pani avete? Quanti pesci avete? Ma abbiamo qui 4 pani e 2 pesci. Datemeli qua. E Gesù fece sì che il dono di questa persona diventasse cibo, nutrimento, sovrabbondante per tutta la folla. E ne avanzò anche per gli altri, per l'intero popolo di Dio. Così doveva essere delle ricchezze di questo uomo ricco. La ricchezza sì è segno di benedizione, ma è anche strumento di benedizione per gli altri. La ricchezza vale in quanto è un dono di Dio che va condiviso con gli altri. Ora la presenza di questo povero, che rimane giorno dopo giorno povero, testimonia che tu non stai condividendo. Dunque tu stai sciupando, sfregiando i doni di Dio, stai bestemmiando i doni di Dio. Muore l'uno e muore l'altro. E il ricco che è negli inferi, all'inferno, così grida: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Padre Abramo, questo ricco che ha bestemmiato Dio usando gelosamente dei suoi doni unicamente per se stesso, osa ancora chiamare Dio, Abramo, con il nome di Padre. Padre Abramo, Dio Padre. Ricordate la lunga discussione di Gesù contro i farisei, i quali dicevano: noi non siamo figli di una prostituta della schiavitù. Noi siamo figli legittimi di Abramo. Noi siamo figli di Abramo. Che cosa possiamo ricevere da te? Quale libertà? Noi già siamo persone libere, perché figli legittimi di Abramo, l'uomo prescelto da Dio. Ah, voi sareste figli di Abramo? Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo. Questo ricco non ha compiuto le opere di Dio, eppure osa considerarsi figlio di Dio e chiamare Dio come suo padre, padre Abramo. Abbi pietà di me e manda Lazzaro ad intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Qui non c'è nessuna presa di coscienza del suo peccato. Questa pietà di me vuol dire: abbi compassione per me che sto soffrendo, manda Lazzaro perché mi dia un po' di acqua, un po' di refrigerio. Non è pietà di me nel senso: mi riconosco peccatore, colpevole, perdonami. No, qui non riconosce il suo sbaglio, riconosce il suo stato di sofferenza, dice: Signore, ecco, intervieni perché possa essere sollevato da questa fiamma. E continua a considerare Lazzaro come una nullità. Non si è mai accorto questo ricco che Lazzaro era lì fuori dalla sua porta tutti i giorni, per non so quanti mesi, quanti anni. Non si è mai accorto. Era come se Lazzaro non esistesse. Per lui Lazzaro non esisteva. e anche adesso non ha nessuna presa di coscienza, non ha nessuna illuminazione. Continua a considerare Lazzaro come una nullità, anzi come un suo servo da sfruttare. Manda Lazzaro ad intingere la punta del dito dell'acqua perché mi dia un po' di ristoro. Manda Lazzaro dei miei fratelli perché si convertano e non giungono anch'essi un domani in questo luogo di tormenti. Manda Lazzaro, manda lo schiavetto. Visto come in non avere vissuto il dono di Dio, da persona riconoscente, non soltanto non ha dato nessun apporto personale a questa ricchezza che Dio gli ha dato, ma neanche si è accorto che Dio gli ha posto accanto delle persone con le quali condividere queste ricchezze date a lui anche per gli altri. Questo carisma, questo talento, fu veramente sepolto nel terreno, non fatto fruttificare, e lasciato nell'indigenza colui per il quale Dio ti ha dato questi doni. Per quell'indigenza di Lazzaro, che permane indigente accanto a te, testimonia che tu non sei servito a nulla per dare benessere, per dare una vita migliore a Lazzaro. Sei stato inutile, tu e Pulone, per questo Lazzaro. Ecco, sconcerti il fatto che quest'uomo si considera ancora figlio di Dio, pur avendo vissuto così, secondo, e continui anche adesso, in questo luogo in cui senti i tormenti, cioè senti la negatività della sua vita, continua a non considerare Lazzaro come persona importante, anzi a considerarlo come una persona che non vale nulla, ma che ti può servire come tuo servo. Per cui a strumentalizzare gli altri, a servirsi degli altri al posto che servire gli altri. E com'è che Abramo risponde? Com'è che Dio, impersonato da Abramo, risponde a questo ricco? Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni. Figlio, mi sorprende il fatto che Dio ti ami ancora figlio, questa persona maledetta che si è posto per la sua condotta in questa situazione di lontananza e di inferno. Come fai a considerarlo ancora figlio? Dopo che si è comportato in modo così degradato, così negativo, tutt'altro che da figlio e fratello. Questo ricco è lontano, in un luogo da cui non può raggiungere Abramo, cioè Dio, né Abramo può raggiungere lui, ma per Abramo, per Dio, rimane sempre un figlio mio, teknon, questo termine usato in greco, rimane sempre il mio piccolo, il mio bimbo. Quel figlio prodigo, per quanto degradato e per quanto abbia dilapidato tutti i beni del padre, che ha sgobbato tanti anni per mettere insieme quella proprietà, quel figlio degradato, figlio prodigo, che ha cessato di comportarsi da figlio decente, ha cessato da lungo tempo di comportarsi così, rimane pur sempre figlio per il Padre buono. Se ci fosse qualcuno all'inferno, e qualcuno ci sarà all'inferno, però Dio sempre lo considererebbe suo figlio, lo amerebbe sempre, certo con il rimpianto di non poterlo abbracciare, perché lui si è posto nella lontananza. E Dio non può fare più nulla per lui, perché lui non vuole essere recuperato. E ormai è eternamente nella lontananza. Ma Dio continua, anche verso questo figlio degradato, ad essere padre, a considerarlo suo figlio, a volergli bene. E penso che l'inferno sia proprio questo, il vedersi amati da un Dio che tu non hai amato. Accorgerti di quanto hai sbagliato, di quanto sei stato stupido nel non amare un Dio che è amore, che è per sempre amore. L'inferno consiste in questo, che tu capisci che lui ti vuole bene e ti desidera eternamente. E tu non puoi cambiare atteggiamento, perché ormai sei fissato in questa negatività, in questo rifiuto. Perciò vedere che questa persona è appetibile, ti attira a sé, e non potere adesso lasciarti attirare, perché tu hai sempre rifiutato di essere attratto da lui. Perciò capire adesso che questo bene è buono e non poterlo raggiungere, perché lo hai sempre rifiutato. E Dio ti ricorda, figlio mio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni. I tuoi beni, che sono beni, in quanto dovevano fare del bene a te e agli altri. Invece i tuoi beni che io ti ho dato, numerosissimi, non hanno fatto alcun bene agli altri. Hai sciupato i miei beni. Hai sciupato la mia salvezza, la mia grazia che io ti ho dato gratuitamente. Perché tu in forma responsabile vivessi da persona salvata. Perché da persona responsabile tu comunicassi il bene ricevuto anche agli altri. Come io lavate i piedi a voi, così voi lavatevi i piedi gli uni agli altri. Come io Dio ho amato te, anche tu ama gli altri. E quegli replicò, allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose, hanno Mosè i profeti, ascoltino loro. Vuoi convertirti, cambiare vita? Hai già una parola di Dio che sia accolta nella sua integrità, non appena ciò che ti fa comodo, e si accolta con fede, ti cambia la vita. Ascolta questa parola. Non occorre che uno risorga dai morti per avvisarti. È già una parola che ti scalda il cuore se tu la accogli con fede, pensa il discepolo di Emmaus. Non ci ardeva il cuore dal petto mentre ascoltavamo le parole di quel viandante? Meditazione, cioè applicazione di questo messaggio alla mia vita. La parabola mi interroga sul cuore, che è ciò che conta, Dio scruti i cuori. Voi vi ritenete giusti perché date una bella immagine di voi? Ma guarda che tipo di cuore hai, se è un cuore indurito oppure un cuore sensibile alle azioni e alle parole di Dio. La parabola mi interroga sull'impegno che io ci metto nel vivere la parola di Dio nella sua integrità, in ogni sua espressione, anche quando io non la capisco, non la condivido. Il ricco e pulone non ha capito che cosa comportava la sua condizione di ricco. Lui era ricco perché amato da Dio, ripieno delle grazie di Dio. Avrebbe dovuto, in quanto amato da Dio, comunicare questo amore ricevuto anche agli altri. Far sì che il suo carisma diventasse un servizio, un ministero per gli altri. Far sì che questo bene non soltanto facesse bene a se stesso, ma fosse anche a beneficio degli altri. Avrebbe dovuto percepire la presenza di Lazzaro. I cani ne hanno percepito la presenza, lui no, era come se non esistesse. Come puoi vivere l'amore di Dio per te? Come puoi vivere la grazia di Dio se neanche percepisci la presenza, l'esistenza di un fratello che ha bisogno di te? Si aspettava di essere sfamato dalle briciole che cadevano dalla tavola del padrone. Tu ricco, ti sei sempre sentito figlio di Abramo, padre Abramo, manda Lazzaro. Ma veramente ti stai comportando da figlio di Dio? Oppure stai usando in modo improprio, in modo indebito, questo titolo? Perché di fatto, non compiendo le opere di Abramo, non sei un vero figlio di Abramo. Non compiendo le opere di Dio, non sei un vero figlio di Dio. Questa parabola rimane aperta, perché quel tale ricco, quel tale, posso essere anch'io. Dunque devo chiedermi, io ho ricevuto dei doni da Dio? Senz'altro che sì. Quali doni ho ricevuto? Quanti doni li ho ricevuti? Ho ricevuto. E come li ho fatti fruttificare questi doni? Questi doni sono beni unicamente per me o sono beni, cose buone che fanno bene anche agli altri? Visto che sono doni del nostro unico Padre. Mi sono sentito responsabile nel corrispondere. Ti ho dato due talenti, ecco le altre due. Qual è il tuo apporto? Se hai ricevuto due talenti, devi sapere restituire altri due talenti. Se ne hai ricevuti cinque, devi sapere restituire altri cinque. Il dono non va accolto in modo irresponsabile, ma in modo responsabile, usando bene di questo dono, trafficando bene questo dono, perché produca tutti i suoi frutti. Ed essendo un dono di Dio, ha una valenza infinita, ha un valore infinito. La tua pianta quanti frutti ha prodotto? Se una pianta di Dio, un carisma di Dio, un dono di Dio, dovrebbe produrre tantissimi frutti, per sfamare tantissime persone. Tu sei un dono di Dio, la tua vita è un dono di Dio. come la stai usando? Veramente ci si accorge che tu sei un dono anche per gli altri? Che tu vali? Che sei prezioso? Grazie a Dio tu ci sei. Sei una grazia di Dio, sei un dono di Dio importante per me. Grazie a Dio tu ci sei. La tua vita è un grazie, è un dono di Dio. Ecco, questo è ciò che la parabola mi sembra, ecco, debba suggerirmi. Ecco, come applicazione ed esame della mia vita. Per capire appunto se io sono in quest'ottica, in questa visuale, e dunque sono un vero discepolo, oppure sto seguendo, sì, Gesù, formalmente, perché sono anch'io un battezzato, però sto percorrendo una strada che non è la strada di Gesù. Non è una strada verso Gerusalemme, ma verso i miei affari. Pace e bene a tutti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.